Mercury Comics. L'angoliere e Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole. Mercury Comics, Radio Impronta Digitale, l'angoliere, sono qui alla 001 e ho incontrato Antonio Scuzzarella in giro e mi ha detto no, non puoi non venire al mio stand. Ho detto, basta sapere dov'è il tuo stand perché lo sto cercando da un po', ma soprattutto perché al mio stand c'è una persona molto importante. Qui con noi Vincenzo Sparagna, ciao.
Ciao, saluti a tutti.
Dunque, tra un po' parleremo della tua storia, ma sei qui perché hai fatto un volume con la 001 che sì. Si chiama Nonno Gramsci.
Sì, si chiama Vita, imprese e avventure di Nonno Gramsci ed è questo racconto, la storia di Gramsci raccontata da un mio alter ego che ho inventato una quindicina d'anni fa, Vincenzino Gramsci, suo nipote, insomma un suo nipote immaginario, il quale naturalmente ripercorre i primi passi di questo giovane di famiglia contadina povera, certo, in Sardegna, la difficoltà di studiare, la borsa di studio che gli permette di venire a Torino, gli incontri con altri zii, come li chiamo, sì, cioè zio Palmiro Togliatti, zio Angelo Tasca, zio Amadeo Bordiga, zio Umberto Terracini, insomma questo gruppo che poi darà vita
spesso,
esatto, al Partito Comunista. Ed era rimasta una storia raccontata una quindicina d'anni fa perché avevamo fatto un giornale che si chiamava La Piccola Unità, sì, una delle nostre invenzioni parallele a Frigidaire, e dopodiché è venuta una bella idea a Saverio Montella
che è qui che è inchiostra
di trasferire, cioè di prendere questo testo ma accompagnarlo di illustrazioni, quindi in qualche modo renderlo come visibile anche, certo, sul piano della scrittura, perché la scrittura è diventata una sorta di appunti su un diario di questo Vincenzino, e poi di immagini che sono molto belle, un po' fiabesche, diciamo così, che contrastano positivamente con tutta quella retorica, se vogliamo, dell'immaginario della Terza Internazionale, certo, e affini.
Ovviamente entrare nel microfono. Siamo in una fiera.
Sì. Dunque, e questa è la cosa interessante, è che diciamo il libro è venuto molto bene, devo dire, ne sono molto contento, e è introdotto da un testo che ha scritto Juan Carlos Monedero, che è il leader di Podemos in Spagna, un testo molto interessante proprio su Gramsci, il concetto di disobbedienza.
Sì, perché ricordiamo che Gramsci non è un fenomeno italiano, è un fenomeno internazionale.
Assolutamente, no, diciamo che io credo che sia una delle rare figure di rivoluzionari del XX secolo che ha veramente innovato profondamente nella cultura del marxismo, è uscito da questa dicotomia socialdemocrazia leninismo, diciamo, e quindi è andato a scoprire degli elementi di metodo nell'analisi della società moderna
che in buona misura stoganato una mentalità molto rigida del comunismo che è diventato moderno.
Assolutamente, certo. Diciamo che c'è l'intelligenza in Gramsci, l'intuizione e poi anche l'analisi di quella che è la infinita complessità di un sistema, cioè si esce da questo schema un po' rigido, struttura, sovrastruttura, le cose vengono determinate, l'economia che determina, invece si ha una grande attenzione a quelli che sono, diciamo così, i movimenti ideologici anche, certo, che agitano, se noi vediamo oggi con la situazione attuale, naturalmente il capitalismo produce continuamente nuove ideologie, addirittura ritorni al passato, basta pensare all'islamismo, diciamo luterano, come non so come definirlo, questo ritorno alle origini del Corano, eccetera. Quindi questa è la cosa, la grande lezione. Non a caso Gramsci è molto tradotto dal Sud America,
non a caso
Spagna,
viene citato anche in Decrescita Felice, in altri movimenti che sono molto attuali e che stanno riprendendo in buona misura molte delle condizioni imparate prima.
Infatti, e secondo me questo, per il carattere, diciamo così, rivolto a grandi e piccini di questo libro, perché poi c'è nonno Gramsci, il mio nonnino a cui sono tanto affezionato, poi mi ricordo di tutti sti parenti, zio Palmiro eccetera, zia Giulia, no? Che l'amava eccetera, cioè, quindi c'è questo dramma di quel cattivo dei Mussolini che l'ha messo in galera, perché poi alla fine diciamo che gli italiani si dividono in due grandi famiglie, i parenti di Gramsci e i parenti di Mussolini.
Decisamente.
Noi ci consideriamo parenti di Gramsci, purtroppo ci sono anche i parenti di Mussolini, è una famiglia maledetta proprio, che la maledizione dei Mussolini ci perseguita, e questa è un po' la situazione. Il libro devo dire è bello, e poi soprattutto sono stato veramente felice di queste belle immagini che ha fatto Saverio, che l'ha, gli ha ridato una vita, che ovviamente non era neanche un libro, insomma, ha dato una vita a tutto questo testo.
Saverio continua a inchiostrare. Saverio, riesci a parlarci un attimo? Beh, lui sta finendo un impressionante disegno su un volume. E beh, mentre lui continua il disegno, noi parliamo.
Sta disegnando un bel disegno che c'ha un titolo, Rêve Gauche, invece che Rêve Gauche, sogno di sinistra.
Sogno di sinistra.
Sì.
Dunque, beh, mentre lui disegna, noi allora parliamo un po' di storia.
Sì.
Beh, tu sei molto conosciuto per Frigidaire, innanzitutto.
Sì, sì.
Frigidaire, io me lo ricordo.
Beh, sì, ormai.
Nelle edicole.
Cioè,
poi è scomparso,
diciamo, per alcuni anni.
Per
poi
alcuni
dal
anni
2000,
è sparso,
dal 2009 siamo ritornati, adesso sono 6 anni che
infatti
andiamo in edicola. E adesso andiamo in edicola in una formula diciamo nuova, perché siamo come Frigidaire, abbiamo un inserto dentro il Nuovo Male, che è un altro dei nostri giornali, e quindi usciamo in questa forma popolare d'élite, come diciamo noi, perché costa poco, 2,50 euro, c'ha una carta ovviamente più povera di quella di un tempo, e però anche diciamo è come un giornale che evolve col tempo, perché a volte mi sento dire è cambiato il sistema della comunicazione profondamente. Ora è curioso che me ne debba accorgere io, che poi ho vissuto questi cambiamenti anno per anno, e a volte invece trovo delle persone che è come se noi dovessimo ripetere, o tentano addirittura alcuni,
e
sai che abbiamo.
Io temo che sia un difettuccio della sinistra.
Ma
che ogni tanto.
Ma non solo, ma anche.
Ma una volta.
Una volta. Quello poi è una cosa da incubo, cioè quest'idea che tu debba essere un fenomeno stagionale, no?
Sì.
Cioè che in fondo ripete lo schema dell'autunno-inverno della moda,
sempre,
che dice no, questo è. E quindi è un eterno replay di queste cose a breve tempo. Infatti. Noi in fondo abbiamo un progetto che attraversa l'epoca, e questa è la bellezza di Frigidaire. Quindi naturalmente si modifica nel tempo. E non a caso adesso la gran parte dei nostri collaboratori, compreso il nostro amico Saverio Montella, sono più giovani della rivista, comunque quando proprio sono vecchi hanno l'età della rivista.
Infatti.
Quindi sono nati mentre noi uscivamo in edicola,
ecco,
per
appunto.
Dire. E questo naturalmente cambia profondamente lo scenario e ci mette anche in una condizione di guardare al presente, ma anche al futuro,
sì,
diciamo, senza questa nostalgia di come eravamo, che poi è un po' stupida.
Sì, infatti.
Tieni conto che quello che è più paradossale non solo ci viene detto a noi, ma ci sono alcuni che provano a rifare il Frigidaire degli anni 80.
Voglio dire,
una volta faceva uno slogan, la rivista che vanta oltre 4.000 tentativi di imitazione, perché non si sa più quanti tentativi di fare Frigidaire sono in giro, tutti fuori tempo massimo.
Sì,
no?
Come,
una cosa,
anche perché ciò che appariva su Frigidaire era quello che all'estero veniva chiamato l'underground,
certo.
Che oggi non è più così tanto.
Assolutamente, no, poi diciamo che lì c'era questa scoperta che per noi è stata fondamentale dal punto di vista del fumetto e anche del reportage e della scrittura.
Sì, perché la scoperta univa tutte,
tutte le varie cose, la scoperta della responsabilità dell'autore, no? Cioè la responsabilità dell'autore, che è nel caso del fumetto questo racconto del presente che è cominciato con la rivoluzione di Cannibale, Tamburini, Pazienza, Scozzi, eccetera, e però è continuata nel fumetto d'autore inteso in senso moderno, che ha anche innovato rispetto a quello che era il fantasy precedente.
Infatti.
Adesso c'è un ritorno dei fantasy
pesantemente,
che sembra come gli islamici che credono al Corano, guarda, mi sembra. Delle volte io dico, ma non è possibile, è un ritorno all'indietro.
Ma il cinema fa tanto.
Ma che scherzi, guarda, assolutamente sì.
Cioè, Tolkien non se lo filava più nessuno adesso.
Adesso proprio impazza. Certo. E quindi
infatti
no.
La Disney, che non è scema, si è comprata gli studios.
Non a caso. Infatti, no, d'altra parte, sai, io credo che insomma bisogna sempre continuare a guardare avanti,
certo.
Ma proprio nel senso, non nel senso avanguardistico, lo dico proprio nel senso che ogni volta deve avere un significato quello che fai, deve essere anche una piccola scoperta.
Indubbiamente,
cioè la ripetizione lo dico anche rispetto a certi autori che in certo senso si sono imbulsiti e rifanno sempre se stessi.
Ma è comodo quello.
Guarda, ma non voglio fare degli esempi, se no entro in polemica, dice, stai sempre a polemizzare. Quindi lo faccio capire ai lettori, voi immaginate qualcuno che ripete sempre se stesso e avrete il ritratto di quello a cui penso. Sì.
Dunque, io ti ringrazio per questa
grazie
lunga intervista.
Te.
Diciamo per i tempi moderni lunghi.
Sì.
E adesso vabbè, cerchiamo di strapparlo alle chine. Allora,
Saverio, di qualcosa.
Saverio, parlaci.
Cosa volete sapere?
Allora, tu hai disegnato tutto quanto.
Sì.
Com'è stato?
Ma è stato sempre bello lavorare con Vincenzo. E poi è stato divertente perché abbiamo cercato di fare un ritratto di Gramsci che fosse nuovo e che non fosse iconografico, nel senso di oggi si tende un po' a santificare certe icone del passato, invece noi abbiamo voluto fare un Gramsci che fosse vivo e che fosse comunque riflesso nel presente. Infatti il gioco di questo libro, che più che un fumetto è un libro illustrato perché il testo è veramente
letterale, perché si alterano pagine con tavole,
abbiamo cercato di fare vari capitoli in sequenza, però in modo che ogni sequenza fosse animata, nel senso che se il lettore fa scorrere le... adesso voi non potete vedere il libro, ecco, per adesso ancora non si può vedere,
tanto lo prendiamo e poi lo recensiamo, quindi...
ok. Però facendo scorrere le pagine una dietro l'altra si vede il personaggio di Gramsci che si muove proprio tra le pagine. Infatti all'inizio l'idea era quella di fare tutta una lunga sequenza di questo Gramsci che camminasse nelle pagine in modo che fosse proprio lui a parlare col
lettore.
Ecco. Quindi era questa la cosa soprattutto che volevo fare io con le illustrazioni di questo libro.
Bene, tu hai lavorato a questo, ma in realtà tu a Napoli lavori al male, lavori...
Sì, io ho iniziato con Frigidaire, con il male, sono sempre stato vicino comunque a soprattutto a Vincenzo,
sì,
come persona, ecco. E poi ho fatto anche altri libri, ho fatto un libro con Becco Giallo su Bob Marley che è ambientato a Napoli, in cui c'è la storia di questo musicista senegalese che racconta la sua vita, la sua formazione culturale, una ragazza, ed anche lì ho cercato di cogliere lo spirito del tempo, nel senso non parlare di Bob Marley ma parlare di quello che oggi potrebbe essere il nuovo Bob Marley,
certo.
Perché io dico sempre che se oggi si cerca il nuovo Pazienza, il nuovo Bob Marley, il nuovo Gramsci, non si può guardare al passato perché ritrovare oggi ad esempio in politica uno che fa Gramsci sarebbe come vedere uno che rifà in realtà il vecchio Gramsci. Quindi
infatti,
noi dobbiamo cercare di trovare un nuovo Gramsci che però ancora non esiste, perché non c'è, le cose nuove non esistono.
Che parlerà in modo diverso, ovviamente, suonerà in modo diverso.
Le cose vecchie sono. Rifare il vecchio non è essere il nuovo Picasso, il nuovo Gramsci. E dunque, insomma, è questo quello che cerco di fare anche io col mio lavoro. Poi ho fatto un altro libro, Oilem Goilem, scritto da Monio Vadia, che è l'adattamento di questo spettacolo teatrale. È un altro libro, invece il mio primo libro, che si chiama Carte con Bencherì. Anche in quel caso non si parla di Carte con Beni, che è ambientato a Napoli, e l'ho fatto per un editore milanese molto molto coraggioso che è Christian Marra, con la sua Passenger Press, e a lui mando un saluto.
Benissimo. E futuro?
Futuro, sto facendo due libri, adesso sto a Parigi. Sto facendo due libri per un editore francese in Italia, poi vediamo insomma quando
si sbarcheranno anche qua.
Sono due storie ambientate a Napoli, uno parla di quello che è secondo me l'arte, un altro quello che è secondo me l'amore. Io parlo per me, poi.
È giusto. Io ringrazio Saverio Montella, che
grazie a voi,
siamo riusciti a strappare alle sue chine, adesso glieli lasciamo, e c'è lì un editore che vuole scappare, ma adesso lo vado a pescare. Per il Langoliere è tutto, la storia del libro solo per adesso, poi si ricomincia. Alla prossima, ciao! Mercury Comics va in onda, in diretta, ogni secondo martedì del mese, alle 22 su Radio Impronta Digitale, www.improntadigitale.org.